Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi a Roma. Allora, intanto evidentemente ci sono sempre i temi della guerra che valgono sulle due guerre, quella in Israele e quella in Ucraina. Quindi ci sono sui giornali italiani diverse sfumature su quello che sta succedendo. Israele sceglie gli obiettivi, il titolo generico che fa oggi il Corriere della Sera, dice ma non in realtà ma non è ancora deciso quando partire, anzi dovranno decidere esattamente quando fare i primi attacchi, anche se alcuni pensano che potrebbero essere interessati agli attacchi israeliani dalla risposta israeliana alle basi iraniane in Siria. Ci sono due interviste che vi segnalo, la prima è il Nobel di Ebadi, di Nobel per la pace iraniana, la letteratura iraniana, che dice che quello degli iraniani è stato un attacco folle dal loro punto di vista, perché diceva non aveva assolutamente senso e sapevano bene che comunque e speravano che quegli missili potessero fare del danni, ma che non sono riusciti a fare, quindi si è rivelato folle. E dice un'altra cosa Lebadi, e dice anche che l'80%, il suo punto di vista esiliata a Londra, che l'80% dei cittadini iraniani vorrebbe cacciare gli ayatollah, insomma questi fondamentalisti islamici che hanno messo una cappa di diciamo medioevo in una delle zone che in realtà, ve lo ricorderete bene, era tra le più evolute del Medio Oriente. Bernard Lévy invece nel suo pezzo sulla Repubblica è durissimo riguardo alla risposta israeliana e dice l'Iran ha dichiarato guerra e non si può non contrattaccare. Quindi anche diciamo la parte sinistra della opinione pubblica, in questo caso ebraica francese, è sull'idea che ci debba essere una risposta. Dice gli droni, voi che state lì toc toc fa, voi che fate tanti fenomeni, quei droni di cui si sta parlando e che sono stati intercettati sono gli stessi droni che vengono usati dai russi per uccidere e demolire e distruggere in Ucraina, quindi di che cosa stiamo parlando? Dal punto di vista ucraino invece il tema lo prende in maniera, come fa spesso anche il Fatto, eccessiva, appunto il Fatto, il giornale di Travaglio, dice la guerra poteva finire dopo un mese che è stata fatta, è un'anticipazione, è una indiscrezione, uno scoop del Foreign Affairs, dice il Fatto, che prontamente riprende come apertura del giornale, dice che si sarebbero posti il premier britannico all'epoca era Boris Johnson e Stati Uniti e Unione Europea. Adesso tutti sti cattivoni, tutti quanti che volessero fare la guerra, l'idea, c'è qualche cosa che secondo me non stona, l'idea, dice Foreign Affairs, era di fare un accordo tra Zelensky e Putin, avrebbero fatto un accordo, ma insomma io ripeto quello che spiega e che racconta il Fatto quotidiano. Però sul fronte della guerra è La Stampa che ne fa pagina 2 e 3 in maniera molto più informata, forse, cioè il G7 e anche l'Unione Europea sono intenzionati a fornire all'Ucraina un cosiddetto scudo missilistico, esattamente quello che hanno fatto ovviamente gli israeliani, dovrebbero fare gli europei nei confronti dell'Ucraina, anche perché è del tutto evidente che quei droni che Israele riesce, appunto come dice Bernard Lévy, a intercettare, beh insomma quello non è riuscito, anzi non riesce affatto agli ucraini, che sono martoriati dalla presenza di questi droni che ammazzano, uccidono e distruggono come se nulla fosse. Poi ci sono delle questioni che riguardano la politica italiana, non possiamo non tenerne conto, e qui devo dire che è stupendo, l'ho detto nella zuppa per gli abbonati, questa mattina alle 8 ho fatto una pre-zuppa per gli abbonati semplicemente dicendo le cose che mi stavano colpendo sui giornali, e questa roba della Repubblica è incredibile, lega il mercato dei voti, è l'apertura della Repubblica, e invece basterebbe guardare il quotidiano nazionale che apre anch'esso su questa storia che tra poco vi racconto, nuovo scandalo, questo è il titolo secondo me più corretto giornalisticamente, la terza inchiesta sullo scambio dei voti dopo Bari, Partito Democratico, Torino, Partito Democratico, ora il ciclone in Sicilia, che riguarda, guarda caso, un signore che si chiama San Martino, come racconta bene Repubblica, nel senso che sulla cronaca sono fenomenali, poi c'è anche un pezzo che vi segnalo, che avrebbe è stato accusato appunto di scambio di voti per essere di favori e voti, le solite cose che immaginate che sono successe a Bari e a Torino, con lo stesso garantismo comunque abbiamo detto per Bari e Torino, stiamo a vedere cosa succede, anche in questo caso vale evidentemente evidentemente per il siciliano San Martino, però Repubblica in questo caso invece la spara in prima pagina perché non sono i loro amichetti del PD, ma evidentemente un leghista, che però è un leghista strano, perché è un leghista che, come ricorda Repubblica, nel 2012 fu eletto con 20.000 preferenze in regione grazie all'Unione di Centro, UDC. Nel 2017 entrò con i renziani del PD e prese 30.000 voti, e poi passò nel 2022 con la Lega e prese 24.000 voti. Quindi tra l'altro è il nipote di dirigenti dell'Humanitas, della famiglia Rocca, il nipote del prefetto San Martino, che è lo stesso che dovrebbe andare a Bari a commissariare, ma è considerata una persona al di sopra di ogni sospetto e grande uomo di Stato. Però il punto sostanziale lo scrive lo stesso Lopapa su Repubblica, il giornalista di Repubblica, dice: fermi tutti, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Il problema qua non sono i partiti, anzi sono i partiti, ma è il trasformismo di questi. Così come a Bari questi cambiavano casacca come gli pareva, esattamente in Sicilia non c'è nessuno che rimanga nel partito con cui è stato eletto, cioè sono soltanto trasformisti che in realtà devono al loro trasformismo questa corruzione morale che non c'è, dice Lopapa, nessun codice etico che possa fermare. Nel frattempo invece su Bari la scelta è molto semplice, cioè è quella di andare i due candidati, sia quello del Movimento 5 Stelle sia quello del PD, quindi Leccese e La Forgia, tutti e due alle elezioni, e poi chi dei due prenderà più voti verrà supportato dall'altro. Sono quelle cose che si dicono all'inizio delle campagne elettorali, poi bisognerà veramente vedere se riuscirà a supportarlo. Quindi su Bari la scelta è di far andare tutti quanti. Infatti io non riesco a capire qual è il problema delle primarie: vanno tutti e due alle elezioni, i cittadini, non gli iscritti al partito, che abbiamo capito come sono organizzati, e i cittadini decideranno chi dei due di sinistra sono per loro più interessanti, e poi dopo andranno al ballottaggio. Nel frattempo c'è tutta la vicenda di Draghi in Europa. Solo i giornali italiani, parzialmente i giornali italiani, hanno visto l'uscita di Draghi di ieri, che ha letto parte delle sue conclusioni sulla competitività dell'Europa, insomma, come una sua possibile cosa dice Chiara? Aspetta che saluto Chiara. Colpa dei partiti che non bloccano la loro entrata, esattamente così, Chiara, è colpa dei partiti che non bloccano l'entrata, cioè se prendono sti smandruffoni che le hanno girate come Bertoldo, poi dopo ti aspetti che siano delle persone per bene, ma per bene politicamente, non è che dico altro. Nel frattempo in Europa la questione di Draghi in Europa viene commentata, e vi prendo due commenti su tutti: quello di Travaglio, che non ama assolutamente Draghi, dice: Draghi, uno che ha governato in Italia 18 mesi senza fare nulla, a parte la schiforma, come dicono loro, Cartabia, la riforma della giustizia Cartabia, che in realtà più che una schiforma è una riformetta, e autocandidarsi al Quirinale senza ottenere un voto. Questo è il sintesi di quello che ha fatto Draghi per Travaglio. La Stampa dice che ci sarebbe anche un grande affetto di Fratelli d'Italia. Sapete che la Meloni invece con Draghi ha un certo rapporto, perché dice Fratelli d'Italia che se continua così rischia di fare per la Commissione Europea il bis di quello che ha fatto il Quirinale, cioè ogni tanto quando si parla di incarichi Draghi perderebbe la brocca. La Rai sono in sciopero, e lì c'è Sallusti che gli fa un culo, che la metà basta, i giornalisti della Rai, dice: ma come? Dite che non volete essere ostaggi dei partiti, ma veramente dite questa cosa qua? Siete sempre stati ostaggi dei partiti, quello che state facendo è il cosiddetto soccorso rosso insieme a magistrati ed altri nei confronti di un'opposizione che non conta assolutamente una ceppa. Però qui quello che conta, a parte il pezzo di Sallusti sui 5 giorni proclamati di sciopero di quelli di Usugrai, non si capisce perché, è un'intervista a Mentana molto ma molto interessante, che dà botte come suo solito, sia a destra sia a sinistra, e l'altra è un grande dirigente della Rai che si chiama Sacca. Sacca dice che nascerà ormai un terzo polo e si chiama La 9, e se un terzo polo che avrà il 9% di share, e che Amadeus lui lo conosce bene, non è che se ne va perché ha avuto pressioni o non ha avuto pressioni, è il mercato, bellezza. La stessa identica cosa la dice Mentana, è una cosa che chiunque conosca la televisione sa bene, che se ti danno un sacco di soldi vai in un mercato, sei più libero, ma perché non ci devi andare? Però Mentana sgombera tutto anche il campo con la sua intervista sull'emergenza democratica. Dice: ma che state a dì, il problema è sempre il solito in Rai, e che i giornalisti sono più o meno vicini alla politica. Ma dice anche una cosa micidiale su Canfora: sapete che c'è una polemica scusatemi, sull'intellettuale zoppicante che va in tribunale perché trascinato in tribunale da una querela della Meloni. Insomma, Mentana dice: ho capito, però se Canfora, che è un intellettuale, dovrebbe sapere bene l'uso delle parole, dice che quella è una nazista dentro, beh, insomma, si dovrebbe aspettare come minimo una reazione, cosa che avrei fatto anch'io. Quindi un Mentana bipartisan che da una parte dice che queste cose che vi ho appena detto e dall'altra invece dice che sta con i ragazzi che sono stati picchiati e che Lollobrigida, insomma, non capisce esattamente cosa sta succedendo. Quindi un Mentana da tutte e due le parti. Io trovo stupenda questa storia minima, però fantastica, diciamo, della casta francese. Mentre Macron sta lì che sta pensando come fare, c'è il suo ragazzino lì che fa il premier, cioè, i giornali scandalistici francesi non fanno altro che parlare delle 11.000 bottiglie del champagne. Fantastico che si è ordinato, una Magnum da 700 che si è bevuta col principe Carlo. Insomma, noi ci eravamo abituati alle decine di migliaia di euro che lui aveva speso per il trucco, però 11.000 bottiglie di champagne per l'Eliseo e 90 macchine dell'Eliseo, devo dire che danno il senso della grandeur di questo qua. Mentre invece l'altra cosa diciamo casta che riguarda la Scozia sarebbe la vice del candidato premier laburista Starner, che avrebbe venduto la sua casa non come seconda casa ma come prima casa per avere uno sconto fiscale. Insomma, ogni paese è infelice a modo suo. Noi abbiamo i siciliani leghisti e i baresi, diciamo, che cambiano casacca, e là abbiamo quello che se fa 11.000 bocce di champagne nel momento in cui, questo è il problema in Francia, il deficit è salito al 5,5%. Nel frattempo scontro Roma-Madrid sulle questioni dell'aborto. La Meloni dice: siete ignoranti, non capite che cosa state dicendo, perché io non sto minimamente contestando la legge sull'aborto, ma sto semplicemente dicendo che potranno partecipare anche nei consultori, cioè così come previsto la 194, si potrà consigliare alle donne di non abortire. Sapete, qua il terreno è delicatissimo ed è molto complicato. Ieri la grillina, come ricorda oggi la stampa, più entusiasta e più contraria, più entusiasta e più emozionata in questo dibattito, ha detto: io ho abortito e penso che nessuno possa mettersi nei miei panni e possa permettersi di decidere quello che io devo fare. Questi sono il tema, diciamo, molto anche, come posso dire, molto sentito della campagna sull'aborto. Infine, criptovalute doveva essere la loro fine, in realtà sono i massimi, e soprattutto, come aveva previsto l'inventore sconosciuto del Bitcoin, da domani si dimezza il mining, il numero di criptovalute che potranno essere estratte. Si passerà da 900 a 450, e dunque il tasso inflattivo delle criptovalute scenderà allo 0,86%. Siamo praticamente arrivati all'euro. Io adesso vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it, e poi niente. Ciao ciao.